Bene, siamo tornati nuovamente in diretta. Allora, un saluto da Marco Piccari
e da Stefano Impallomeni. Buon pomeriggio a tutti, buon Maracanà a tutti. Ciao Marco.
Buon Maracanà. Abbiamo qualche minuto di ritardo e ci scusiamo. E allora andiamo subito a dare il buon pomeriggio a... ritroviamo Daniele Garbo. Ciao Daniele, ben trovato.
Ciao Daniele. Ragazzi,
ben trovato. Massimo Bonanni, ben trovato.
Ciao Massimo.
Come sempre Massimone, ciao.
Ciao. Ragazzi,
ben trovato. E poi si unisce a noi, mi fa tanto piacere, mister Ezio Sella. Ciao mister,
grande,
ben trovato.
Ezio.
Ciao a tutti, buongiorno a tutti, un abbraccio.
Ciao Ezio. Allora,
grande giocatore di tennis adesso.
Sì, grande tennista, Ezio, confermo.
Garbo conferma, quindi.
Sì.
Grande Ezio.
Allora ragazzi, io vorrei approfittare.
Hanno chiamato Ezio, no?
No, aspetta, già ho avuto un'esperienza ancora peggio di questa nel 2004, siamo tranquilli.
Vabbè.
No Ezio, visto che ecco ci hai detto questo, però onestamente ne parlavamo con Stefano in questi giorni, abbiamo parlato, insomma, quella stagione lì sta tornando un po' in mente in questo momento.
Sì, però di molto diversa, cioè, perlomeno vedendo da fuori questa stagione, nel senso quell'anno lì c'erano problemi a parte societari, ma c'erano problemi a prescindere dai cinque allenatori cambiati, ma anche a livello proprio di spogliatoio, di gruppo, tra giocatori c'erano dei grossi problemi. Invece, secondo me, vedendo da fuori, credo che questo gruppo non abbia questo tipo di problemi. Insomma, mi sembra un gruppo sano, mi sembra un gruppo di ragazzi che vogliono cercare di uscire da questa situazione, no? E quindi, ecco, sotto certi aspetti, chi verrà sicuramente troverà un gruppo dove ci potrà lavorare, dove cercherà di tirare fuori il massimo, mentre quel periodo lì, credetemi, è stata un'anarchia totale, cioè una cosa incredibile.
Quindi tu dici quel periodo lì è diverso perché rispetto a questo, perché qui vedi un gruppo che in qualche maniera vuole uscire, lì invece era completamente l'opposto.
Ma lì c'erano dei gruppi e che anche a livello personale non è che si sopportassero molto, e poi diciamo così, chiamiamole personalità diverse molto forti, quindi non c'era un accordo di intenti, no? Unico, c'era un po' anche un egoismo personale, questo è pericoloso quando succedono queste cose qui.
Allora Stefano, voglio sentire Stefano e poi Massimo su questa questione. Avete anche voi questa sensazione che ci sia un gruppo sano su cui poter in qualche maniera ripartire? Intanto Juric ieri, dopo al termine della partita, è stato esonerato. Noi abbiamo fatto un titolo un po' cattivo, Juric sbolognato, però
vabbè,
insomma
è andata così
a Bologna,
onestamente ci sta tutto.
Sì, ecco, avverti anche tu questo, Stefano e Massimo?
Sì, no, sono d'accordo con possa... Ezio, io credo che sia un gruppo sano che sai, è rimasto un po'. Allora, sono tutti colpevoli,
certo.
È inutile adesso ritirare fuori la retorica, andiamo oltre, c'è cioè, l'aspetto di campo. Allora, l'aspetto di campo, lo spogliatoio, visto che abbiamo due allenatori, Massimo e Ezio, allora, un gruppo vede allontanarsi, insomma, un allenatore che volevano che restasse, insomma,
sì,
Daniele De Rossi,
sì.
Dopo quattro giornate. Arriva un allenatore molto caratterialmente spigoloso, impone le sue idee a prescindere e non ha la sensibilità e il tatto di saper gestire soprattutto un dialogo. Quindi non so se mi spiego,
cioè, nel
senso, e tra l'altro poi anche una comunicazione abbastanza ruvida, diretta, che a volte è apprezzabile e altre volte invece è devastante in senso negativo, cioè mi spiego, cioè, quando lui parla dei conflitti che ha avuto a Firenze, quando dice abbiamo anche avuto confronti violenti, che è grave, insomma Firenze succede qualcosa di grave, di inaudito,
molto grave.
Una gravità inaudita. Allora, se tu non hai la società o hai un filtro che dice vai a indagare, no? Fa un'indagine conoscitiva e dice ma che vi siete presi, non si può andare avanti così. Cioè,
no.
Lì chiudi il discorso, indipendentemente che Sella possa essere un fenomeno, che Bonanni possa essere un fenomeno, che Piccoli possa essere. Devi interrompere là,
certo,
il lavoro, cioè i rapporti di lavoro. Non è stato fatto e la squadra, tutti colpevoli, sì, è stata scossa. Molestata, no? Consentimi questo termine, da un punto di vista tattico, allora sulla reazione nervosa c'è stata una bellissima partita all'Udinese, poi si è sgonfiata piano piano, perché questo calcio diretto uomo contro uomo non lo potevano fare, poi in più la gestione, chiudo, individuale con alcuni calciatori. Cioè, noi veniamo a sapere, l'ultima conferenza stampa è stata trasmessa su Marte, cioè, lui a un certo punto dice Dybala non giocherà. Tutti si sorprendono, e Dybala pure si sorprende, e dice ma io sto bene, e lui dice che io sto male. Allora la mia domanda è, non sapendo niente, che è successo in Belgio? E qua chiudo. Perché poi dopo abbiamo giocato, abbiamo respirato lo spogliatoio, chi ha allenato, chi ha avuto una carriera straordinaria, chi ha avuto meno, ma il calcio è uguale a tutti i livelli.
Certo,
e
certo.
Allora Juric perché non convoca Dybala? Che gli fa far pagare qualche cosa? In Belgio che è successo? Io adesso, senza avere elementi, faccio delle ipotesi, le mie sono soltanto ipotesi, però tutte presenti, una partita che devi vincere, con tutto il rispetto ragazzi, senza per Pisilli e per Solé, ma non è una partita da Pisilli e da Solé, cioè tu già l'hai persa, perché lui fa delle scelte allucinanti anche contro il Bologna e si autocondanna, poi tra l'altro c'è il rito delle... delle interviste prepartita, va italiano, non va lui.
Sì.
Allora, altra mia ipotesi, un po' maliziosa. Ma non è che è stato esonerato prima di giocare la partita? No, nel senso,
beh,
adesso vedi, in caso
dopo
di 20 vittoria,
minuti,
gli hanno detto guarda, va in panchina. Però intanto poi alla fine, non lo so, adesso faccio, ho fatto una battuta.
Io l'ho pensato,
però,
Stefano, io l'ho pensato.
L'hai pensato pure te?
Io pure io, sì, ma l'ho pure scritto. Quindi, cioè, io
poi
l'ho
arriva
pensato...
il comunicato tipo sì. Dichiarazione di guerra, cioè 17:30, sì, sì. Esonerato Juric subito mentre erano in diretta.
Massimo, tuo pensiero anche qui, sia sul gruppo, poi dopo vi voglio chiedere anche, siccome abbiamo il nostro inviato a Trigoria, tra poco ci colleghiamo, insomma, anche i nomi che stanno circolando e chi potrebbe essere in questo momento a prendere la Roma e a guidarla in questo momento molto delicato. Massimo Bonanni.
Allora, intanto saluto calorosamente il mister quello che penso io della situazione Roma lo sapete da tanto tempo, insomma, secondo me è stato assurdo che un allenatore come Daniele, per quello che aveva fatto, seppur la Roma probabilmente era un attimino al di sotto in classifica di quelle che potevano essere le aspettative, ma mi sembrava un gruppo compatto, un gruppo che remava tutti dalla stessa parte, e da quando Daniele è andato via, diciamo che il gruppo ha un po' rigettato la scelta della società, andando di fatto poi a fare delle prestazioni sempre peggio, sempre peggiori. Io pensavo dopo Firenze che la società facesse la società e quindi mandasse via un allenatore per riprendere quello che era a detta di tutti l'allenatore giusto. Mi pare di aver capito che comunque neanche ora hanno intenzione proprio di prendere in considerazione la possibilità di rimettere in panchina un allenatore con altri 2 anni e mezzo di contratto. Quindi la cosa mi lascia doppiamente perplesso e soprattutto sono molto curioso di capire chi andranno a prendere, perché io credo che in questo momento alla Roma sia difficile che un allenatore top possa accettare una determinata situazione. Tutto può succedere, ma la vedo difficile. Secondo me anche però i giocatori in tutta questa situazione hanno la gran parte della colpa,
responsabilità.
C'è stato un momento, è stato palese proprio che non lo volevano e hanno fatto di tutto per mandarlo via, insomma, quindi non posso non dire che i giocatori comunque hanno una grande percentuale di colpa.
Voglio sentire anche Daniele Garbo, e intanto ci sono un po' di nomi, noi ne abbiamo messi sul nostro video qua alle nostre spalle 4 nomi tosti, abbiamo messo naturalmente Mancini e Allegri, abbiamo messo anche Ranieri e poi l'ipotesi Lampard, perché è uscito ieri sera anche questo nome. Che
è uscito pure quello di Garcia,
Terzic, insomma tutti stanno venendo fuori un sacco di nomi, vediamo, tra poco ci colleghiamo a Trigoria. Daniele, un tuo pensiero, che poi...
Io ribadisco quello che ho già detto,
sì,
ripetutamente.
Sì, però adesso guardando un po' quello che deve succedere.
Sì, sì, no, la colpa non è di Juric, ma di chi ce l'ha messo. Lui poi è entrato con un elefante in un negozio di cristalleria e ha sfasciato tutto. La società deve cercare una soluzione, ma mi sembra che la società non sia molto pratica di soluzioni da trovare, perché se era un momento in cui andava esonerato era dopo Firenze, no?
Certo.
Hanno aspettato 15 giorni per esonerarlo, così hanno perso altre 2 settimane. e la classifica è peggiorata ulteriormente. Quindi è una follia, una gestione veramente da dilettanti allo sbaraglio.
A questo, ma è una punto, Roma che lotta per la retrocessione, vi faccio questa domanda.
Devono stare molto attenti, nel senso che la Roma non è abituata a lottare per quelle quote, e quindi se viene coinvolta in un girone dantesco com'è la lotta per la retrocessione, non so come reagirà. Io credo che la Roma abbia dei valori che sono ovviamente molto superiori alle squadre che lottano per non retrocedere, però guai a trovarsi in quel girone, perché quel girone dantesco può succedere di tutto, non hanno neanche la mentalità, oltre che l'abitudine, a giocare per quei traguardi. Quindi il problema è questo, a leggere le parole di Ghisolfi, che mi sembra sempre più un pesce fuor d'acqua, mi sembra di capire che non verrà scelto un traghettatore ma un allenatore con un'ottica futura, e a questo punto mi scappa da ridere, voglio dire, chi prendono?
Ecco, mister Sella, in questo caso chiedono, è meglio prendere, io lo chiedo perché voi insomma siete qui, ho tre persone che il campo lo hanno sentito tanto, in questi casi bisogna andare su una figura pensando alla prospettiva oppure su una figura che possa avere un impatto immediato, proprio perché la classifica è delicata. Al rientro, ricordo, ci sono Napoli al Maradona e l'Atalanta
perché
in casa.
Tottenham,
e poi c'è
il
Tottenham, quindi tre partite, io dico due campionati, sì, naturalmente riferisco, sì, e poi quella, quindi che cosa, cioè quale sarebbe la scelta migliore, vi chiedo, no? Noi qui, ripeto, alle nostre spalle, guarda, di Stefano ci sono quattro immagini di quattro insomma allenatori importanti, no?
Ma guarda, io credo che in queste situazioni qui sia importante prendere una persona che subito riesca a capire ed adattare le caratteristiche che i giocatori ha a disposizione per poter ottenere risultati. Io credo che l'unico che ha anche dimostrato, no, nel suo curriculum, ma nella storia, che ha fatto sempre bene sia nelle grandi squadre ma sia anche nelle piccole squadre che poi ha salvato, sia Claudio Ranieri. Cioè è un allenatore che sicuramente, entrando in corsa, riesce a diciamo così, a toccare i tasti giusti per far migliorare questa squadra e far crescere i giocatori e soprattutto cercare di risalire in classifica, perché giustamente, come diceva Daniele, questo andazzo è pericoloso, perché poi quando entri in questo trend anche mentalmente non è facile uscirne fuori. Però credo che per esempio, ecco, Ranieri sia un allenatore navigato, un allenatore di grande esperienza che, quando è subentrato anche in altre piazze, ha sempre fatto bene, ha sempre risolto diversi problemi.
Certo,
gli altri allenatori sicuramente sono bravissimi, cioè Mancini, Allegri,
no per carità,
Lampard non lo conosco, cioè, però mi sembra azzardato Lampard, cioè un allenatore che non conosce il calcio italiano, non conosce ancora la lingua, non conosce l'ambiente, non conosce le dinamiche del calcio italiano e sicuramente non conosce nemmeno la rosa della Roma, quindi questo secondo me è un azzardo, no? Però credo che Ranieri sia la persona giusta in questo momento. È chiaro che dopo, per quanto riguarda un progetto futuro, anche se qui parliamo di progetti, poi Daniele De Rossi viene cacciato dopo quattro partite, quindi anche qui
che progetto è?
Quindi credo che per l'immediato sia opportuno prendere un allenatore
di questo tipo,
con queste caratteristiche di questo tipo, poi per il futuro si vedrà, insomma.
Stefano, la pensi anche tu così oppure è meglio partire già con l'allenatore della prospettiva?
Questo non te lo so dire, cioè, allora, se vuoi sapere il mio pensiero, credo che sono d'accordo insomma con quello che ha detto Ezio, cioè voglio dire, questa è una situazione talmente particolare, Roma la conosciamo e quindi ne esce fuori con gente che sa, conosce l'ambiente, ma soprattutto ha avuto esperienze tipo Ranieri, sa cosa significa salvare una squadra, anche vincere un campionato, ma il più delle volte è un lottatore lucido, intelligente, insomma un bel sarto, mette il vestito, no, a seconda della situazione ti fa il vestito giusto. E per il resto non so quello che pensino gli americani, perché possono anticipare magari il nuovo corso, a loro non piace questa soluzione tampone, quindi magari dire a un Allegri o a un Mancini: guarda, salviamo il salvabile e poi ripartiamo alla grande nei prossimi due anni. Quindi se dovesse arrivare uno dei due, secondo me sono due anni e sei
Stefano?
Mesi.
Io
non ti so dire chi, secondo me sono tutti e due bravi. C'è da fare, da gestire, non da inventarsi chissà che cosa, fare voli
pintare. Da tamponare, dai.
Sì, no, devi fare dei muri, dei catenaccioni, diciamo, organizzati, clamorosi, sì. Uscire fuori, fare punti. e poi uscire dalle secche e piano piano costruirti un'identità certo, quando certo. sei più libero. Però questa squadra, la cosa preoccupante è che tu mi hai fatto prima una domanda e poi chiudo. È in zona di retrocessione, Marco? No, a 13 punti, a 4 punti da chi ha 9 punti, quindi di che parliamo?
No, è vero. Sto per andare a Trigoria, voglio sentire anche al volo Daniele. Qual è la tua idea di questi? Io aggiungo una cosa: in questo momento, per carità, Mancini e Allegri sono due allenatori importanti, così come io Lampard non lo conosco, devo essere sincero, l'ho visto poco per poterlo giudicare. Però io vi metto questo sul piatto: ma in questo momento di grande, anche possiamo dire, clima incandescenti, tifosi, ieri lo hanno dimostrato, non è meglio andare su una figura che possa portare un attimo anche di serenità ambientale, no? Cioè, prendi un Ranieri in questo momento, che tanto gli dici, mister, salviamo la stagione, e ricompatti anche un po' il contesto ambientale, poi costruisci...
Anche lo stesso De Rossi, ma De Rossi non so per quale motivo non viene più preso in considerazione.
Esatto, e poi costruisci, no? Poi dopo decidi a giugno,
vogliono anticipare.
Per carità, però Stefano, ti dico una cosa, Mancini non c'entra niente, perché per me è un professionista e lo fa bene anche a Roma, però in questo momento io mi metto un attimo nella testa anche del tifoso, già si sente così, come porti in questo momento di grande tensione, è vero, oltre, però questa cosa va un po' preconsiderata, io dico ad oggi in questa fotografia, poi domani un altro discorso, in questo momento qua. Daniele, al volo, e poi vado a Trigoria un attimo da Beccarisi e sento anche Simone, vai.
Io sono assolutamente d'accordo con Ezio, l'ho detto già da tempo, secondo me l'uomo giusto in questo momento è Claudio Ranieri, perché è amato dai tifosi romanisti, perché lui è romano, perché è romanista, perché ha già lavorato alla Roma, ed è la persona perfetta in questo momento. Uno come Mancini, bravo allenatore, ma divisivo, cioè non credo che la tifoseria lo accoglierebbe con la corsia rossa, insomma, voglio dire. Certo. Allegri, bravo allenatore, ma non credo che verrebbe in una situazione...
Ieri era
questa.
A vedere Inter e Napoli. Napoli è il prossimo messaggio da Roma.
Io credo che obiettivamente credo che Ranieri sia la migliore scelta possibile in questo momento.
E prima di sentire Massimo, flash da Trigoria con Lorenzo Beccarisi. Lorenzo.
Ciao Marco, eccoci di nuovo, buon pomeriggio. Mi sentite e non mi vedete, semplicemente perché la vita dell'inviato è questa. Non sono più a Trigoria, o meglio, sono vicino a Trigoria, ma ci stiamo dirigendo verso la Dispoli, perché alla Dispoli c'è questo hotel dove soggiornano i Friedkin e quindi cerchiamo di cogliere qualcosa direttamente da lì. Mi unisco al ragionamento che stavo sentendo, poi entriamo magari nel dettaglio quando saremo alla Dispoli e faremo anche collegamento video. Che la sensazione forte, l'unica vera sensazione forte che c'è in questo momento, è che i Friedkin non vogliano ripetere l'operazione Juric, ovvero un'operazione a tempo fino al termine di questa stagione. Si vuole fare un progetto pluriennale, farlo partire adesso, e quindi sentivo l'opzione Ranieri è in questo momento, almeno ad oggi, poi può cambiare tutto, sarebbe da escludere, perché l'idea è quella di iniziare già da adesso un lavoro pluriennale con un nuovo allenatore. Sinceramente la sensazione è che si possa andare anche verso una pista estera. Poi ovviamente cercheremo di capire ancora meglio, però la sensazione è che si possa andare comunque con un profilo non italiano, magari che ha conosciuto il campione italiano, penso ad esempio a Rudy García, però difficilmente credo che si vada verso una pista italiana, che può essere il Mancini o l'Allegri di turno. Penso per un discorso anche economico, perché comunque sono le due opzioni che chiedono di più dal punto di vista di ingaggio, ma forse anche per un discorso ambientale, per il loro passato, eccetera, eccetera. Quindi un po'.
Va bene. Allora, no, grazie di questa, diciamo così, specifica. Ti lasciamo andare alla Dispoli, poi ci ricolleghiamo nel corso del pomeriggio. Lorenzo, quindi buon trasferimento. A tra poco, dai, va bene?
A tra poco.
Mi mancava Massimo Bonanni, abbiamo preso nota anche di questa eventuale, diciamo, altra pista, Stefano. Massimo, tu perché profilo
Ranieri
andresti? Ranieri anche tu?
No, guarda, non lo so, io ti dico la verità, io personalmente mi rigiocherei la carta Daniele De Rossi, perché ce l'ho sotto contratto, perché comunque lo scorso anno è una scorsa importante e ha salvato una stagione fino a un certo punto, insomma, sembrava quasi che alla fine la Roma potesse rientrare alla grande nelle prime quattro. Quindi io ricomincerei a pensare o ripunterei su di lui. Secondo me è successo qualcosa che nessuno sa, perché non è possibile bocciarlo così.
È vero.
Dopo che tu gli hai fatto due mesi prima tre anni di contratto, cioè la cosa folle sta lì. Daniele De Rossi è il terzo allenatore più pagato della Serie A e tu gli hai fatto tre anni di contratto tre mesi fa e lo hai mandato via così. C'è qualcosa che mi...
Sì, chissà se un domani riusciremo a capire realmente quello che è successo, Stefano, perché in effetti è veramente un po' particolare, no? Tu c'hai un allenatore sotto contratto, con un contratto di tre anni, in un momento del genere forse la sarebbe la soluzione, anche perché i giocatori hanno sempre dimostrato di volerlo come allenatore, non è che lo hanno rifiutato. È questo che non riesco a capire, c'è qualcosa di grosso che non è...
La prima crepa iniziale della stagione, difficoltà, insomma, voglio dire, anche sul campo De Rossi alla Roma avevano delle difficoltà.
Certo.
Che non vincevano.
È vero, è vero. Però
tempo al tempo, insomma, sì. Alla fine i giocatori sono rimasti tutti spiazzati.
Assolutamente.
È arrivato il picconatore e quindi...
Ha distrutto tutto quello che c'è. Allora, mi sto per fermare. Prima di salutare mister Ciosella, gli voglio chiedere una cosa, mister. Ken e Retegui si sono molto distinti in questo avvio di stagione, no? Segnando molto in stagione, io considerando insomma tra campionato e coppe, hanno fatto 11 gol in questa stagione. Sono in nazionale. Posso chiedervi, facciamo un sondaggio velocissimo e poi ci salutiamo. Spalletti, avendo questi due attaccanti, che deve fare adesso nelle prossime due partite? Farli giocare insieme, sceglierne solo uno e quale?
Ma dipende dalle partite che va a affrontare, dipende dall'avversario, perché sono due attaccanti con caratteristiche sicuramente diverse. E io credo che Spalletti, in base all'avversario che incontrerà, sceglierà l'attaccante giusto, no? Perché Ken, sappiamo, è un giocatore forte fisicamente, è un giocatore che ha bisogno di spazio, è un giocatore che usa la sua forza fisica per cercare di scardinare un po' le difese avversarie. Retegui, secondo me, rispetto a Ken, è un giocatore, è un attaccante molto più bravo nei 16 metri, negli ultimi metri è uno che
insieme potrebbero giocare, mister?
Ma secondo me sì, anche perché, ripeto, secondo me Ken è un attaccante di gran movimento, oltre che l'attaccante che in quest'anno sta anche realizzando dei gol, sicuramente possono anche giocare insieme, perché no?
Bene, mister, noi la salutiamo e la ringraziamo tanto.
Ciao Ezio.
Grazie Ezio Sella. Grazie mister. E mi dite anche voi al volo, Massimo, tu che ne pensi di questi due?
Credo che possano giocare insieme, sono complementari, perché hanno comunque delle caratteristiche diverse. Ken negli anni addietro ha giocato anche come attaccante esterno.
Io ce li vedo insieme.
Secondo me, per come è strutturata ad oggi la nostra nazionale, fai un 3-5-2 con loro due davanti, insomma, inizi a essere bello possente anche in area di rigore.
Sì.
Io una chance gliela
daresti. Quindi non la scelta di uno, ma tutte e due insieme. Stefano, anche tu approvi?
Confermo.
Approviamo, mettiamo il timbro.
Però non so se Spalletti lo farà.
No.
Queste due partite dove conterà almeno fare un punto, adesso calcolo la mano. Per essere sicuri della qualificazione, passare ad andare ai quarti o da prima o da seconda, poi Italia-Francia, insomma, alla fine io credo che potrebbe far giocare Ken contro il Belgio, oppure Retegui col Belgio e viceversa, l'altro con la Francia.
Sfruttando il momento positivo di entrambi, no? Cioè, è un peccato non sfruttarlo in questo
momento. Potrebbe fare questo.
Potrebbe alternarli in questa maniera. Garbo?
Sì, potrebbe alternarli, però potrebbero anche giocare insieme, secondo me, perché Ken, se non sbaglio, al Paris Saint-Germain giocava attaccante esterno di sinistra, quindi secondo me sono complementari, potrebbero tranquillamente giocare insieme. Cioè, poi, come diceva giustamente Ezio Sella, dipende dalle partite e dall'avversario.
Staremo a vedere. Io voglio ringraziare ed augurare buona settimana a Bonanni e Daniele Garbo, ci sentiamo presto.
Voi,
un abbraccio,
ciao.
Ragazzi.
Ciao Massimo, ciao Daniele.
Grazie.
Ciao.
Che avete, velenosissimo, però ci sta, ci divertiamo. Ci fermiamo perché poi riapriamo la parentesi Inter-Napoli e poi anche la Juve, insomma Milan, abbiamo ancora tanti temi, vai.